fiato. Il mio destino ci hanno dato, con lo stesso mio destino, nel ragazzo a me vicino. Mille cuori, una bandiera, mille braccia verso il sole, siamo sudati d'allegria, si sveglia tutte le ore. Mille cuori, una bandiera, mille braccia verso il sole, siamo sudati d'allegria, si sveglia tutte le ore.
Ciao a tutti, eccoci su Radio Bandiera Nera. Oggi da Verona come studentesco continua il nostro viaggio di fascismi europei. Siamo partiti dalla Francia, siamo passati la Romania, la Spagna, siamo passati anche per l'Inghilterra e l'Irlanda. Quest'oggi abbandoniamo i paesi anglosassoni e ritorniamo in Italia, precisamente a San Marino. Affronteremo Giuliano Gozzi, fondatore del fascismo sammarinese. Prima di partire però lancio un po' di musica.
Thank you.
Eccoci trovati, adesso come da tradizione parleremo della storia del partito, poi affronteremo più in dettaglio il suo fondatore, Concerotto. Quest'oggi parleremo del partito fascista sammarinese, che viene fondato il 10 agosto del 22 da Giorgio Gozzi, come rappresentante del piccolo ceto medio. Il partito fascista sammarinese prende il potere un anno dopo, il 1 ottobre del 23, con una reggenza filofascista. Questo cambio di potere mise la fuga a tutti i socialisti italiani che erano appunto scappati nella piccola città-stato, sperando di trovare rifugio. Portò dei cambiamenti anche a livello burocratico, fu sciolto il Consiglio Grande Generale, al suo posto fu nominato il Consiglio Principe Sovrano. Durante il periodo del fascismo sammarinese fu possibile vedere anche un'innovazione tecnologica e strutturale. Fu possibile realizzare la ferrovia Rimini-San Marino, che unì Italia e San Marino, e interamente finanziata dall'Italia. Rimanendo coi buoni rapporti con l'Italia, nel 26 il Duce d'Italia Benito Mussolini fa visita alla città-stato. Da quell'anno, come onoranza, viene aperto il Popolo Sammarinese, che cos'era? Era una testata giornalistica, chiaramente ispirata al Popolo d'Italia, che fu la principale testata fino al 43, causa la guerra. Comunque, grazie all'Italia, dopo secoli la città sammarinese riuscì ad ammodernarsi. Infatti, oltre alla ferrovia, ci furono tante altre opere che fu possibile grazie al partito fascista sammarinese, che furono il Palazzo delle Poste, il Teatro Titano, monumento dedicato a Girolamo Gozzi e ai difensori della libertà, l'Ospedale della Misericordia, l'Ara Volontari e fu ristrutturato buona parte del centro storico. Con la caduta del fascismo italiano, per via del tradimento che conosciamo dell'8 settembre, era legato anche il destino del fascismo sammarinese, e cadde anche lui. Infatti, essendo entrambi legati, come il fascismo italiano risorse nel fascismo repubblicano, il fascismo sammarinese risorse nel fascio repubblicano di San Marino, sempre con leader Giuliano Gozzi. Poi nel 1944 la guerra ormai sono verso la fine, gli alleati sono in netta vittoria e sfondano la linea gotica e gli inglesi occupano la città-stato, mettendo fine all'esperienza del fascismo sammarinese. Adesso siamo giunti alla fine della storia del fascismo in questo piccolo paese. Adesso lascerò la parola a Cerotto, che ha parlato del suo leader fondatore, Giorgio Gozzi. Prima però un po' di musica.
Non ti fermare. Ciao Sembe, un saluto a tutti gli ascoltatori che stanno seguendo questa nostra puntata. E ormai sempre più le nostre puntate raccontano di figure per lo più sconosciute. Dopo aver raccontato infatti O'Duffy e le sue Blue Shirts irlandesi settimana scorsa, oggi il nostro viaggio ci porta a San Marino, nella Repubblica di San Marino, alla riscoperta dell'interessante realtà del fascismo sammarinese, e così cercheremo anche di capire che importanza può aver avuto la presenza di uno Stato all'interno dell'Italia fascista di quegli anni. Quindi ecco, quando parliamo di fascismo sammarinese, parliamo di una realtà che vedremo nel corso della puntata, aver seguito totalmente il cammino di quello che fu l'esperienza italiana fascista, non solo per quanto riguarda l'idea e le posizioni politiche, ma anche proprio la forma stessa. Però questo lo vedremo meglio nel corso della puntata. Quindi, tornando alle origini, quando parliamo di fascismo sammarinese, l'attenzione sicuramente cade su una figura che ancor prima di fascista, il suo passato è interessante a livello militare, e oserei dire che ancora prima da sammarinese, da italiano. Sto parlando dell'avvocato Giuliano Gozzi, che, come avrete notato anche sulla locandina della puntata, è a lui che insomma determiniamo tutta l'esperienza fascista a San Marino. Però, come ho anche accennato adesso, la sua esperienza con l'Italia incomincia qualche anno prima. Giuliano Gozzi nasce a San Marino il 7 agosto del 1894, studia giurisprudenza all'Università di Bologna, università che poi sancerà il suo titolo di studio appunto da avvocato. Qua troviamo subito una cosa molto interessante. Infatti Gozzi, durante il primo conflitto mondiale, si arruolò volontariamente al fianco dei fratelli italiani nella Grande Guerra. Quindi ecco, qua troviamo subito il primo contatto che Giuliano Gozzi ha con l'Italia, no? Quindi, e questo secondo me è un concetto molto importante da far capire, perché appunto si sottolinea la parola fratelli italiani. Gozzi quindi, vedendo l'Italia che entra all'interno del conflitto mondiale, del primo conflitto mondiale, decide di sua spontanea volontà di arruolarsi, e vedremo adesso che conquisterà anche molte medaglie e sarà un soldato che compierà azioni molto valorose. Però prima un momento di pausa e al nostro ritorno continueremo con la spiegazione.
Consegnato il tuo cuore ad un fiume. fumetti e di stravaganti parole, concordando la tua morale con l'autore della prima pagina di qualsiasi giornale di qualsiasi colore. Nel loro povero cuore povero cuore, i tuoi occhi intorno al mondo che perdi, no non è colpa di prati che non sono più verdi, ma se oggi ha persuaso i tuoi sogni che i tuoi sogni non hanno covato passione, mi hanno corrotto la storia e i ricordi, mi hanno mandato la fede in pensione di un tuo povero cuore. Ah, il nostro povero cuore, il nostro povero cuore.
Allora, siamo giunti al momento in cui Giuliano Gozzi decide di arruolarsi volontario al fianco dei fratelli italiani durante il primo conflitto mondiale. Gozzi fu inviato quindi alla scuola militare di Modena nel novembre del 1915, fu nominato sottotenente degli Alpini e fu mandato subito al fronte nel terzo reggimento nelle zone delle Tofane. Durante queste battaglie si guadagnò addirittura, pensiamo, una medaglia con la motivazione di comandante di un plotone di avanguardia, dando bella prova di fermezza e coraggio, per primo si lanciava sotto i reticolati nemici per tagliarli e vi si manteneva per parecchio tempo nonostante l'intenso fuoco avversario, ritirandosi solamente in seguito ad ordine superiore. Questo è del 29 luglio 1916. Quindi ecco, fu successivamente promosso tenente e inviato per la cosiddetta anzianità di servizio di prima linea all'istruzione delle reclute, però poi accorse nuovamente al fronte nella famosa ritirata di Caporetto e con il battaglione Monte Pasubio del Sesto Alpini partecipò alla resistenza del Monte Grappa. Si ha conoscenza, seppur non con certezza, del dove l'abbia ottenuta, gli sia stata conferita la croce di guerra. Però il 4 settembre del 1918 dovette lasciare l'esercito per tornare in patria. Infatti, durante la sua esperienza militare, fu nominato segretario di Stato per gli affari esteri e quindi, appunto, una lettera lo richiamò a rientrare nella Repubblica. Per terminare solo un attimo la spiegazione più inerente al suo periodo della Prima Guerra Mondiale, ricevette anche altre medaglie, come quella della Croce Rossa, e inoltre doveva ricevere la medaglia dei volontari, ma la rifiutò in quanto il Ministero della Guerra ne discuteva la concessione ad altri suoi compagni sammarinesi, e quindi lui, per solidarietà, diciamo, non l'accettò. Adesso comunque pian piano arriva il momento di questo fascismo sammarinese. Intanto l'importante è contestualizzare. Siamo negli anni successivi alla fine della Prima Guerra Mondiale, varie nazioni europee incontrano gravi crisi economiche che mettono a repentaglio l'ordine stesso dello Stato, basta pensare alla Germania, quindi in particolare alle nazioni sconfitte, situazione che è difficile immaginare in uno Stato come San Marino, e che invece la troviamo anche lì. Infatti attorno al 1920 la Repubblica versa in condizioni economiche e soprattutto politiche molto precarie. Pensiamo che in una Repubblica di tale grandezza il governo, formato da una maggioranza solida, perché insomma, potremmo dire che in uno Stato di tale grandezza la maggioranza possa governare anche con una certa, diciamo, tranquillità, non è stata comunque in grado in quel periodo di reagire a questa situazione europea, tanto che molti sammarinesi furono costretti ad emigrare dalla propria terra. Arriviamo ora quindi ad un momento molto importante. Intorno al 1920, infatti, il territorio sammarinese diventò il rifugio di eversivi comunisti, o comunque tutti quei militanti della sinistra più radicale e violenta che, non avendo più un buon rapporto con l'Italia, si rigettarono a San Marino, creando oltretutto molto malumore anche nella Repubblica, in quanto arrivò un momento dove San Marino fu visto dagli italiani come un covo controllato dai comunisti, che credevano così di proteggersi. Intanto a livello politico possiamo dire che in questi due anni conservatori e popolari tra il 20 e il 21 governano la Repubblica senza grandi stravolgimenti politici, cosa che adesso pian piano arriveranno e adesso spiegherò bene il perché. Attorno sempre al 1920 esce un giornale chiamato L'Ardito Rosso, un giornale che cerca di creare un gruppo comunista organizzato, cercando di creare nella Repubblica un Soviet. E negli anni quindi si crea un collegamento clandestino con l'Italia e molti eversivi rossi trovano rifugio, ricordo sempre clandestinamente, a San Marino, e nel 1921 si forma la prima cellula che potremmo chiamare ufficiale del Partito Comunista. Un evento che segnerà una svolta radicale è l'uccisione l'11 maggio di Carlo Bosi, medico simpatizzante del movimento fascista che si trovava a San Marino in gita turistica e venne assassinato da queste forze comuniste. Quindi sempre più l'Italia vede negativamente San Marino e vive la situazione come appunto un covo dove si protegge tutti quei criminali comunisti che scappati dall'Italia poi creano violenze all'interno della piccola Repubblica, e quindi subito si pensava a una presa di posizione importante e di dover quindi portare le truppe fasciste all'interno della Repubblica. Ovviamente questa diciamo presa di posizione di un intervento fascista, possiamo immaginare fosse una cosa abbastanza difficile da creare. Infatti per placare il clima incandescente che stava appunto sviluppandosi nel territorio, San Marino chiese aiuto all'Italia, che provvide a fornire nello stesso anno 30 carabinieri per aiutare a tenere sotto controllo la situazione. Adesso ci fermiamo un attimo, lancio una canzone e ci ritroviamo qua tra pochissimo. abbiamo capito quindi in condizioni precarie diciamo si trovava la Repubblica di San Marino a causa appunto della presenza potremmo dire libera tra virgolette di questi eversivi rossi. Abbiamo detto che San Marino riceve 30 carabinieri da parte dell'Italia di supporto al controllo della situazione, però i fascisti di Bologna e Ferrara minacciano sempre più un intervento appunto a San Marino per aiutare il governo a resistere a questa situazione veramente tragica in cui riversa la piccola Repubblica. Infatti il 23 maggio del 21 un giovane ex ardito della Grande Guerra, Italo Balbo, arriva a San Marino con una squadra di fascisti su dei camion che però alla fine non gli fu permesso di agire e di andare in difesa della Repubblica. È interessante, Italo Balbo poi verrà il 16 settembre del 26 gli verrà conferita la cittadinanza onoraria di San Marino da parte appunto del fascismo sammarinese. Quindi ecco, una reazione fascista italiana non è contemplata, almeno per adesso, dal governo sammarinese, fino a quando il 10 agosto del 1922 si costituisce ufficialmente il Partito Fascista Sammarinese. Gli aderenti troviamo ex popolari, conservatori, proprietari agrari, anche comunque nostalgici del periodo oligarchico, no? Diciamo che la realtà fascista, comunque, per meglio dire la mentalità, già da tempo aveva iniziato a germogliare nella Repubblica, appunto in particolare da quando queste tensioni interne tra i cittadini della Repubblica e gli eversivi rossi si erano sempre fatte più intense. Quindi, ritornando alla fondazione del fascio sammarinese, ora cercheremo di capire meglio il movimento in cosa consiste. Allora, il Partito Fascista Sammarinese, come ho già detto prima, seguirà praticamente andrà pari passo di quello italiano. Perché dico questo? Perché allora viene fondato come Partito Fascista Sammarinese. Dopo avverrà la dissoluzione il 28 luglio del 43 e verrà ricostituito come Fascio Repubblicano di San Marino. Quindi vediamo che ci sono tantissimi collegamenti diretti a quello che fu appunto il modello italiano. E in più ci fu anche, e questo è proprio il caso più emblematico di una vicinanza, la testata che prendeva il nome di Il Popolo Sammarinese quando in Italia c'era Il Popolo d'Italia. Quindi capiamo come nella forma almeno ci sia una somiglianza veramente importante. E diciamo che dopo comunque, e questa è una cosa che diciamo risalta principalmente questo partito fascista sammarinese, è che nei circa 20 anni in cui sarà al potere a San Marino non ci saranno più tanti sconvolgimenti politici. Anzi, avverranno, e adesso andrò a raccontarvi meglio, delle importanti innovazioni a livello tecnologico, e anche comunque verrà quasi totalmente ristrutturato il centro storico, tutto grazie al fascismo sammarinese aiutato dal fascio italiano. Io adesso lancio una canzone e ci ritroviamo qua tra pochissimo per il proseguo della puntata. l'avvento del fascismo sammarinese significò sicuramente una svolta a livello, diciamo, dello Stato, soprattutto riguardo la società che cambia. Infatti, negli anni 30 il governo fascista avviò una politica di lavori pubblici che permise alla popolazione un decennio di benessere e appunto intraprese così una trasformazione urbanistica e paesaggistica che permise alla Repubblica e permette tuttora di essere insomma un polo di attrazione molto importante per i turisti. Infatti la società cambia principalmente con l'aumento del turismo, quindi le entrate economiche dei privati, l'apertura di vari negozi e attività produttive che con invece le misure attuate nei precedenti governi non avevano trovato una realtà importante per creare nuovi negozi e una nuova attività produttiva, cosa che invece col fascismo, col modello fascista, insomma tutto questo è finalmente realizzabile. Ma soprattutto la società sammarinese, con l'ausilio appunto dell'importante via di comunicazione ferroviaria, il trenino bianco-azzurro, e con gli aiuti economici anche del Duce, che aveva comunque riconosciuto un aiuto a sua volta di San Marino alla causa fascista, dopo anni negativi incominciò a cambiare, diventando appunto più dinamica, più comunque più moderna anche, potremmo dire. Potremmo ricordare le principali opere pubbliche. Allora, nella l'Ara dei Volontari edificata nel 27, il Palazzo delle Poste del 32, il monumento dedicato a Girolamo Gozzi e ai difensori della libertà, inaugurato nel 40, il Teatro Titano del 41, l'Ospedale della Misericordia del 41, la ristrutturazione di buona parte del centro storico da parte dell'architetto e studioso sammarinese Gino Zani, e poi, per ultima e non di certo per importanza, la ferrovia collegante San Marino a Rimini del 1932. Su questo dettaglio, no? Su questo trenino bianco-azzurro, vale la pena soffermarci un attimo. La costruzione, pensiamo, fu completamente finanziata con capitali pubblici italiani dal governo fascista di Benito Mussolini. Appunto, dopo che il 26 marzo del 27 fu stipulata una convenzione di esercizio fra i due stati, quindi veramente questa linea ferroviaria era importantissima, finalmente il fascismo, e grazie al fascismo si riesce a avvicinare veramente San Marino all'Italia, non solo a livello geografico chiaramente, che sarebbe un discorso molto banale, ma più a livello politico, tutto grazie a Mussolini e grazie al fascismo, anche se vediamo che la vita della piccola ferrovia comunque fu molto breve, perché infatti venne danneggiata dai bombardamenti, dal bombardamento di San Marino del 26 giugno del 44, e quindi non poté più effettuare un servizio regolare, a parte qualche treno che trasportava sfollati da Rimini. Quindi a questo punto ci ricolleghiamo al discorso del bombardamento, in quanto, come ho detto prima, durante gli anni in cui si è instaurato il governo fascista a San Marino, non ci sono state grandissimi problemi politici all'interno della Repubblica. C'è stato tempo, tanto tempo, per appunto queste innovazioni. Infatti la città dovrebbe veramente dire un grazie veramente gigante a quello che fu intanto l'Italia, che comunque a sua volta ringraziò l'aiuto che ricevete da San Marino, perché ricordo una cosa molto importante: in questo periodo finalmente si riuscì a veramente collegare non solo geograficamente San Marino all'Italia. Quindi, come ho detto prima, il partito fascista sammarinese segue completamente l'andamento di quello italiano. Infatti, dopo la caduta del fascismo, formò anche a San Marino il Fascio Repubblicano di San Marino. Quindi veramente anche lì ormai si sa bene che la sconfitta era alle porte, e qualcosa, e anzi molto, avrebbe subito anche San Marino. Infatti, tornando al discorso del treno, no, della ferrovia, pian piano il fascismo sammarinese e la Repubblica in generale fu veramente messa a dura prova da grandi bombardamenti, oltre e lo sfondamento della linea gotica da parte dell'ottava armata britannica nel settembre del 44 sancì definitivamente la fine dell'esperienza di quello che fu il fascismo sammarinese e soprattutto costò il processo a 49 fascisti sammarinesi, tra questi anche appunto Giuliano Gozzi, perché aveva fondato lui comunque il partito fascista sammarinese. E questo fu processato appunto per la sua appartenenza al fascismo sammarinese. Questo lo consegnò comunque in una situazione molto dura che lo portò 10 anni dopo alla morte. Quindi ecco, così si spegne praticamente, potremmo dire, ciò che intanto sappiamo del fascismo sammarinese, perché comunque non ne sappiamo tantissimo. Anche perché, ripeto, durante comunque gli anni in cui si instaurò il fascismo sammarino non ci furono grandi stravolgimenti, cioè prima sì, dopo con l'arrivo degli alleati pure, però durante il governo fascista lo Stato ebbe finalmente un momento di tranquillità e di ordine e si iniziò a creare proprio una restaurazione non solo comunque culturale ma anche sociale alla piccola Repubblica. Quindi cos'è che potremmo dire per concludere? Per concludere potremmo dire ciò che resta della memoria di Giuliano Gozzi, perché come ho detto anche all'inizio c'è una memoria differente da quella che potrebbero essere altre figure del fascismo italiano. Infatti non è visto totalmente negativo come invece qua in Italia siamo Benito Mussolini. Giuliano Gozzi è visto invece abbastanza in modo positivo, tanto che in occasione dei 60 anni della scomparsa nel 2015 è stato ricordato anche da un servizio del TG di San Marino. E, oltretutto, il servizio ha provocato ovviamente lo sdegno del partito delle sinistra e, o per citare un altro, nel novembre 2015 la pronipote presenta un libro appunto biografico su Giuliano Gozzi dal titolo Un uomo, una patria, e ovviamente anche questo viene veramente attaccato dall'opposizione antifascista, invece di un libro che assolutamente voleva solo trattare, appunto come parla il titolo, di un uomo che ha fatto molto per la sua patria, si è unito a tutte quelle persone che in Europa in quel periodo hanno scelto di amare la patria, cercando di creare una cooperazione tra gli stati. Quindi insomma penso che un libro sia la cosa, sia il ringraziamento minore per una figura che comunque ha lottato per la sua terra e ha provato sempre un grande senso guerriero, anche di rispetto verso l'Italia che lo aiutava, perché appunto ricordo il suo periodo da combattente della Grande Guerra. Quindi davanti a una figura così si può solo che togliersi il cappello comunque e ringraziare per seppur breve e piccolo contributo che ha dato alla storia del fascismo. Con queste parole ho concluso la mia spiegazione e spero prima di tutto che sia stato di vostro gradimento e di vostro interesse. Ricordo che per chi volesse riascoltarsela o farla ascoltare a chi non ha potuto seguire in diretta la puntata, basterà cercare sul sito di Radio Bandiera Nera o sull'applicazione di Casa Pound, nella sezione appunto ricerca, digitare i podcast del blocco studentesco, e nella trasmissione Visioni d'Europa troverà appunto, oltre tutta la serie anche precedente, anche questa puntata. Non anticipo ciò che presenteremo settimana prossima, dico solo che sarà una puntata un po' speciale, quindi vi invito a seguire appunto il nostro prossimo appuntamento, i nostri prossimi appuntamenti, ricordo ogni giovedì mattina alle ore 10. Quindi dal blocco studentesco Verona per Radio Bandiera Nera è tutto, ci sentiamo alla prossima.